Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
L'Europa trova l'intesa sul recovery anche sul clima, con l'obiettivo di abbattere del 55% le emissioni entro il 2030. Renzi però non molla e promette di far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro sulla gestione degli aiuti europei. Lombardia e Piemonte, oggi l'ordinanza per la zona gialla, il governo pronto a risolvere il nodo degli spostamenti nei piccoli comuni a Natale e Capodanno. Oggi a Vicenza l'ultimo saluto a Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale, aveva debuttato proprio nella città veneta, domani i funerali. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, in apertura andiamo a Bruxelles, in Europa, doppio risultato raggiunto dal Consiglio europeo che si conclude oggi, oltre all'accordo sul bilancio. Come avete sentito anche nel corso della mattinata, ieri sera è stato raggiunto un'importante intesa anche a proposito delle emissioni inquinanti per combattere i cambiamenti climatici. Partiamo dal via libera al bilancio europeo, al piano di aiuti alle economie, ma anche dalle ultime notizie di questa mattina con Sergio Nava. Buongiorno.
Buongiorno, vertice europeo concluso dunque, lo hai detto tu Alessio, con una serie di intese, a parte quella sugli obiettivi climatici e il taglio delle emissioni che approfondirete tra poco. Il più importante riguarda il via libera recovery fund, 1.800 miliardi di euro tra fondo per la ripresa e bilancio settennale, che nelle intenzioni dovranno promuovere il rilancio economico in Europa. La presidente della commissione von der Leyen ha garantito oggi che sul rispetto dello stato di diritto Bruxelles non si perderà un singolo caso di possibile infrazione, anche se l'attesa per il pronunciamento della Corte di Giustizia allungherà i tempi. Polonia e Ungheria sono avvisate. Sentiamo cosa ha detto poco fa il Premier Conte, che è ancora in conferenza stampa, sta parlando in questi minuti, ma in apertura di conferenza stampa ha parlato proprio di Recovery Fund. Sentiamo.
Un altro passo avanti per rendere concreto il programma di risorse straordinarie, di cui il principale paese beneficiario sarà l'Italia. Lo ricordo, 209 miliardi più i soldi, più i miliardi del bilancio. Abbiamo raggiunto questo risultato, mi piace sottolinearlo, senza rinunciare a nessuno dei nostri principi.
Su Brexit i leader restano in attesa di sviluppi entro dopodomani. La von der Leyen ha confermato che domenica si deciderà se esistono le condizioni per sottoscrivere un'intesa di partenariato, altrimenti sarà no deal. Al momento il risultato più verosimile. Cresce la tensione sulla Turchia, i 27 hanno non solo allungato la lista di entità e individui turchi colpiti da misure restrittive, ma hanno messo in canna la possibilità di varare in primavera sanzioni contro Ankara. E infine, tornando al fronte economico, via libera definitivo dei leader alla riforma del MES, con l'introduzione di un paracadute finanziario per il fondo salvabanche. È tutto.
Grazie Sergio Nava. E a proposito della Brexit, c'è una dichiarazione di proprio di questi istanti del Premier Boris Johnson, il Premier britannico, che dice a conferma di quanto ci stava raccontando Sergio Nava, un no deal commerciale con l'Europa post Brexit è a questo punto molto, ma molto probabile. Dichiarazione di Johnson pochi secondi fa durante una visita nel nord dell'Inghilterra. Dicevamo, raggiunta però l'intesa da parte del Consiglio europeo anche sul clima, a quasi 5 anni dagli accordi di Parigi. Sentiamo di che si tratta.
Transizione energetica, abbandono progressivo dei combustibili fossili, investimenti per l'innovazione. Dopo aver raggiunto l'accordo sul bilancio pluriennale, che contiene quello sul recovery, il Consiglio dei 27 ha dato il suo consenso anche al programma cardine della Commissione von der Leyen, quello European Green New Deal, che la pandemia ha messo in ombra, ma che pur sempre resta il più ambizioso progetto ambientale industriale per la riconversione dell'industria europea. L'Europa, ha detto Ursula von der Leyen dopo che la trattativa ha eliminato il veto degli stati a maggior dipendenza dai combustibili fossili, ridurrà le emissioni del 55% entro il 2030, aprendo il cammino europeo verso la neutralità climatica nel 2050. Al di là dei buoni propositi, delle enormi complessità sollevate da obiettivi così ambiziosi, questo via libera significa che la Commissione sarà pronta e in grado di finanziare grandi progetti di trasformazione, progetti di cui il sistema nazionale ed europeo ha gran bisogno. L'ex Ilva di Taranto, appena rientrata sotto il controllo dello Stato, è solo un grande esempio delle possibilità su cui lavorare, ma non è certo l'unico. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
Ora torniamo in Italia con quel che resta della pagina politica, perché se Conte a Bruxelles può festeggiare il risultato dell'accordo sul Recovery Fund, che porterà all'Italia nel tempo, e se saranno rispettate tutta una serie di condizioni, fino a 209 miliardi di euro, in Italia appunto resta però il problema di Matteo Renzi, alleato di minoranza del governo, che promette di far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro.
Le aperture arrivate da Conte non bastano, il leader di Italia Viva Renzi non arretra e in un'intervista al Paese si dice pronto anche a far cadere il governo se il Premier non farà marcia indietro sulla cabina di regia che dovrà gestire i fondi in arrivo dall'Europa, una minaccia che alimenta nuove tensioni nella maggioranza e preoccupa gli alleati di governo. Dal Movimento 5 Stelle Bonafede giudica gravissime le parole di Renzi, è irresponsabile attaccare il governo di cui si fa parte mentre l'Italia è impegnata in Europa nel far valere le sue ragioni, afferma il ministro della giustizia. Nessuno deve chiedere marce indietro a nessuno, aggiunge il segretario del PD Zingaretti, che chiede però a Conte una maggiore collegialità anche per liberi e uguali, ed è irresponsabile minacciare ora una crisi di governo. Gli ultimatum di Renzi per me valgono più o meno zero, commenta invece dall'opposizione il leader della Lega Salvini, che si dice comunque pronto ad andare al voto per dare al paese un governo serio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
I dati sui nuovi contagi di coronavirus in Italia continuano a scendere, pur restando alti in valori assoluti. Fortunatamente calano i ricoveri negli ospedali, 30.000 persone, circa 3.000 quelle ricoverate in terapia intensiva, mentre questi dati consentiranno presto ad alcune regioni di diventare gialle, a cominciare da Lombardia e Piemonte. Il governo promette di consentire anche gli spostamenti fuori dai piccoli comuni nei giorni di Natale e Capodanno.
Teme che il ritocco della norma diventi una sorta di liberi tutti. Il ministro della Salute Speranza ribadisce che, fosse stato per lui, avrebbe proposto la zona rossa per tutta l'Italia, a rimarcare la distanza dal passo indietro che il governo si appresterebbe a fare proprio sul divieto di muoversi tra comuni a Natale. Pronti a cambiare dunque, accogliendo il pressing di opposizioni e regioni? Una delle ipotesi è che il decreto legge venga modificato durante l'iter di conversione in Parlamento, introducendo deroghe per chi vive in comuni sotto una certa soglia, o aggiornare le situazioni di necessità che giustifichino lo spostamento tra comuni. Questa sera intanto il report dell'Istituto Superiore di Sanità e un'ordinanza del Ministero della Salute porteranno in zona gialla dal 13 dicembre la Lombardia e probabilmente anche il Piemonte. Possibile conferma della zona arancione invece per la Toscana. Il sindaco di Firenze Nardella in merito chiede trasparenza a Speranza. Anche la Campania dovrà attendere, mentre in Veneto il governatore Zaia vara una nuova ordinanza regionale rivolta soprattutto al tema degli assembramenti. Lo scopo è quello di evitare che peggiorino i parametri e che si scivoli in zona arancione. In Valle d'Aosta invece entrerà in vigore domani la legge varata dalla regione, già contestata dal governo, che consente l'apertura di esercizi commerciali, la pratica sportiva e la libertà di movimento dei cittadini. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina economica, cominciamo con i dati Istat sulla disoccupazione in questo anno nero per l'economia e non solo.
Dopo il calo ininterrotto per 13 trimestri consecutivi, torna a crescere il numero di disoccupati. 2.546.000 unità, 200.000 in più in un anno. L'aumento coinvolge sia le persone in cerca di prima occupazione, sia chi ha precedenti esperienze di lavoro. Il tasso di disoccupazione torna dunque ad aumentare, portandosi al 9,8%. Nel terzo trimestre cresce anche il numero di occupati, segnando più 56.000 unità, per effetto di un aumento dei dipendenti, più consistente del calo degli indipendenti. Ma rispetto allo stesso periodo di un anno fa ci sono 622.000 occupati in meno. Diminuiscono soprattutto i dipendenti a termine, continuano a diminuire gli indipendenti, mentre aumentano leggermente i dipendenti a tempo indeterminato. Decisa ripresa tra luglio e settembre delle ore lavorate rispetto al trimestre precedente, ma sempre inferiori rispetto a un anno fa. Nello stesso periodo, dunque luglio-settembre, il costo del lavoro è diminuito del 4,8%, un calo dovuto sia alle retribuzioni sia agli oneri sociali, un parametro che invece risulta in leggera crescita in termini tendenziali. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le acciaierie ex Ilva tornano in mani pubbliche perché ieri sera è stato firmato l'accordo al Ministero dell'Economia tra ArcelorMittal e la società pubblica Invitalia, che acquisirà il 50% per poi salire al 60%, 8 anni dopo il sequestro per motivi ambientali e il commissariamento, e a 2 anni dalla gestione in affitto proprio della società indo-francese, che adesso entrerà in coproprietà con lo Stato italiano.
Un investimento pubblico per garantire occupazione e meno inquinamento nella produzione di acciaio. ArcelorMittal e Invitalia hanno firmato ieri sera l'accordo che consentirà alla società controllata dal MEF di entrare al 50% e poi salire al 60% nella compagine azionaria di AM Invesco, che gestisce gli impianti siderurgici in Italia. Soddisfatti il ministro dello sviluppo economico Patuanelli e il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri, che parlano di un accordo che prevede un significativo impegno finanziario da parte dello Stato italiano e rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione dell'impianto di Taranto attraverso l'avvio della produzione di acciaio con processi meno inquinanti. Circa un terzo della produzione avverrà infatti con emissioni ridotte grazie all'utilizzo di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e impiegando una tecnologia d'avanguardia. L'obiettivo del piano di investimenti nel Mezzogiorno d'Italia è di trasformare l'ex Ilva di Taranto nel più grande impianto di produzione d'acciaio green in Europa. Sempre nell'accordo è previsto il completo assorbimento dei 10.700 lavoratori impegnati nello stabilimento e la revoca dei sequestri penali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il feretro di Paolo Rossi, morto ieri a 64 anni, ha lasciato oggi la camera mortuaria dell'ospedale Le Scotte di Siena, diretto a Vicenza, dove alle 15 sarà aperta la camera ardente allo stadio dove Paolo Rossi, giovanissimo, rivelò le sue doti di calciatore al grande pubblico nel calcio, militando proprio nell'Ane Rossi Vicenza. I funerali si svolgeranno poi domani mattina nel Duomo della città veneta. E invece, per quanto riguarda il calcio giocato, bene la serata ieri per tutte e tre le italiane dell'Europa League, che a questo punto sono solo in attesa dei sorteggi. Carlo Genta.
Ciao Alessio. Innanzitutto, per quanto riguarda Paolo Rossi, poi ne parliamo in tutti i convocati, c'è stata una bellissima idea che ha avuto il nostro collega Dario Ricci, cioè quello di intitolargli il titolo di capocannoniere del campionato italiano, il trofeo di capocannoniere del campionato italiano, ipotesi girata al presidente del CONI, che ha gradito moltissimo. Vabbè, comunque questo è un aspetto collaterale di cui poi parleremo. Quanto dicevi al calcio giocato, ieri sera abbiamo timbrato un risultato abbastanza storico, perché portiamo praticamente tutte le squadre oltre il muro della prima fase delle Coppe Europee tra Champions ed Europa League, tranne una, e cioè l'Inter. Questo è uno dei grandi temi di questi giorni. Solo l'Inter bocciata. Ieri hanno siglato il passaggio del turno come prima del girone Napoli-Juventus, Napoli-Milan e Roma, e quindi insomma aspettiamo i sorteggi di lunedì con grande interesse.
Grazie Carlo Genta. Alle 13:13 minuti noi facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ripartiremo dall'accordo di ieri sera storico con il ritorno dello Stato nell'Ilva, e quindi nell'ex Ilva. Vi racconteremo che cosa prevede questo accordo. E poi ve lo anticipo, dalle 13:30 uno studio di uno scienziato italiano sul rapporto tra scuola e coronavirus. A tra poco.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho due con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana. E poi alla domenica alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. L'Europa trova l'intesa sul recovery e anche sul clima. Renzi però non molla, promette di far cadere Conte se non farà marcia indietro sulla gestione degli aiuti europei. Lombardia e Piemonte, oggi l'ordinanza per la zona gialla. Il governo pronto a risolvere il nodo spostamenti nei piccoli comuni. Oggi a Vicenza l'ultimo saluto a Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale, aveva debuttato nella città veneta. Ex Ilva, lo Stato torna nell'acciaio, firmato l'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia per una quota fino al 60% degli stabilimenti di Taranto, ne parliamo tra poco. Allora, un aggiornamento intanto per quanto riguarda la pagina europea, perché ci sono le dichiarazioni di Conte che stanno arrivando, ve l'abbiamo raccontato nella prima parte con il collegamento con Sergio Nava. Conte ha risposto anche per quanto riguarda la mezza crisi che si è aperta nel governo italiano, con la minaccia di Renzi di far cadere il governo se non cambierà la gestione delle Recovery Fund italiano. Ha detto Conte: sono consapevole di dover godere della fiducia di tutte le forze, anche quelle più piccole della maggioranza. Poi ha detto su Recovery Fund ragionevolmente non arriverà prima di febbraio, e poi ha detto capiremo cosa nascondono queste critiche che arrivano alla mia gestione, ha detto serve trasparenza. E poi ancora ha detto, a proposito della task force, ben vengano tutte le proposte per migliorare la capacità amministrativa dello Stato. Quello che va chiarito è che questa struttura non vuole, direi non può esautorare i soggetti attuatori dei singoli progetti. Noi però abbiamo bisogno di una cabina di monitoraggio, altrimenti perderemmo questi soldi, perché, ha ribadito Conte, è una richiesta che arriva da Bruxelles. Adesso, come annunciato dai titoli, ieri sera c'è stato l'accordo che prevede il ritorno dello Stato nell'acciaio dell'Ilva. Conviene, per cercare di capire, ricordare un po' la storia di tutto questo. L'impianto di Taranto, cerchiamo di farlo brevemente nei prossimi due minuti, viene inaugurato il 10 aprile del 1965. Siamo in pieno boom economico, boom alimentato dai pesanti investimenti pubblici. Come per la nascita di autostrade, così avviene anche per l'acciaio di Stato in quegli anni. 16 anni dopo, nel 1981, l'Ilva, tra fabbrica e indotto, arriva ad impiegare 41.000 lavoratori. Negli anni 90 però il clima cambia, la crisi del petrolio e l'adesione dell'Italia al sistema di cambi fissi che frena le esportazioni, insieme alla crescita del debito pubblico accumulatosi coi governi del pentapartito, spingono verso un disimpegno dello Stato in economia. Iniziano le privatizzazioni. L'Ilva viene ceduta nel 1995 al gruppo Riva, al gruppo siderurgico Riva, per 2.500 miliardi, pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro. Operazione iniziata col governo Dini, conclusa con Prodi. L'acciaio prodotto dall'Ilva è considerato uno dei migliori in Europa, però cominciano ad arrivare anche le accuse di danni ambientali, le cause per le morti al quartiere Tamburi di Taranto. Il 26 luglio del 2012 lo stabilimento viene posto sotto sequestro dalla magistratura, inizia il commissariamento. La politica si divide tra chi pensa di chiudere tutto e chi vuol salvaguardare i 18.000 posti di lavoro di allora. Nel 2016 viene pubblicato un bando di gara con l'invito a manifestare interesse per l'Ilva. Se lo aggiudica ArcelorMittal, con un piano che prevede investimenti ambientali ma anche il taglio di 6.000 posti di lavoro. Nel 2017 l'allora ministro dello sviluppo Calenda firma il decreto di assegnazione. L'anno dopo però il nuovo ministro del neonato governo Conte, Di Maio, ministro per lo sviluppo economico, chiede all'autorità nazionale anticorruzione di indagare sulla regolarità di questo contratto firmato. L'autorità guidata da Cantone risponde che esistono delle criticità in questa procedura, ma spetta al governo stabilire se è stato leso l'interesse pubblico. Inizia un tira e molla, arriviamo a novembre 2019, quando è ArcelorMittal, in assenza di garanzie, a dire addio a Taranto con una lettera inviata al nuovo ministro dello sviluppo economico Patuanelli. Tra le ragioni dell'addio, l'azienda parla del ritiro dello scudo penale sui reati ambientali che dicono, renderebbe impossibile attuare il piano industriale. E allora è con noi Domenico Palmiotti, collega, corrispondente del Sole 24 Ore. Domenico, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te.
Allora, arriviamo ad adesso, alla decisione di ieri sera, alla firma di ieri sera che prevede il ritorno dello Stato dentro l'Ilva, dentro l'ex Ilva. Come si è arrivati negli ultimi mesi, come è maturata questa decisione? Cosa prevede la firma storica per certi aspetti di ieri sera?
Ecco, riparto dall'ultimo punto che dicevi tu, il conflitto giudiziario dove Mittal minaccia di andare via. Poi Mittal non andrà più via perché da novembre 2019 arriviamo a marzo 2020 e si fa un accordo fra Ilva in amministrazione straordinaria, che è proprietaria degli impianti, con ArcelorMittal. Cosa si stabilisce in questo accordo? Che entro novembre 2020 si deve perfezionare un'operazione di coinvestimento dello Stato, cioè lo Stato deve entrare nella società dell'acciaio. Ed è appunto l'accordo che è stato firmato ieri sera, l'annuncio è arrivato molto tardi, dopo le 23, da parte dei ministri Gualtieri e Patuanelli, e la corporate di ArcelorMittal lo ha addirittura annunciato dopo la mezzanotte. Questo accordo porta entro febbraio lo Stato, attraverso Invitalia, che è una società del MEF, ad acquisire il 50% di ArcelorMittal. Lo acquisirà attraverso un primo investimento di 400 milioni. La governance dell'azienda sarà condivisa, avrà 3 consigli di amministrazione il pubblico e 3 consigli di amministrazione il privato. Il privato, ArcelorMittal, rappresenterà l'amministratore delegato, la parte pubblica il presidente. Non rimarrà però l'equilibrio 50-50 perché nel 2022, entro maggio,
c'è un'altra 2022, quota di investimenti pubblici.
Ci sarà certo un altro investimento da parte di Invitalia di 680 milioni che porterà Invitalia ad avere il 60% della società. Questo accordo dovrebbe consentire di realizzare un nuovo piano industriale che è proiettato su un orizzonte di 5 anni, che prevede che cosa? Produzione graduale a 8 milioni di tonnellate, mantenimento di tutti i 10.700 occupati del gruppo, ma a fine piano, cioè nel 2025. Questo vuol dire che negli anni che vanno dal 2021 al 2025 ci sarà una transizione con la cassa integrazione, investimenti nell'ambiente, debutto a tanto di una nuova tipologia produttiva che è il forno elettrico, perché il forno elettrico a Taranto non c'è mai stato, ci sono stati sempre altiforni, invece ci saranno altiforni e ci sarà anche forno elettrico.
Okay.
Però è un accordo che ha dei punti interrogativi.
Allora, prima di arrivare ai punti interrogativi, immagino che questo si possa collegare anche, ti chiedo, a un primo ventaglio di reazioni, no? Da parte dei sindacati, delle autorità locali, anche che sono molto coinvolte, no? in questa vicenda dell'ex Ilva, che si legano a questi interrogativi. Quali sono gli interrogativi e anche le reazioni? Rapidamente, Domenico.
Diciamo che appunto i sindacati vedono con favore l'intervento dello Stato, però chiedono garanzie sull'aspetto ambientale e sull'aspetto occupazionale, perché dicono che non sono stati coinvolti nella trattativa. Gli enti locali chiedono anche loro ascolto e coinvolgimento perché sono stati tagliati fuori, e quindi i punti interrogativi sono questi. Ma c'è un punto interrogativo che riguarda il passaggio dello Stato al 60%, questo passaggio è legato a delle condizioni.
Sì.
Una di queste condizioni è la revoca dei sequestri penali che ancora ci sono nello stabilimento. Gli impianti sono sequestrati da luglio 2012, sia pure con la facoltà d'uso. E quindi poi bisognerà rapportarsi con l'autorità giudiziaria allora e vedere come si pronuncerà l'autorità giudiziaria in merito alla richiesta di dissequestro, che è una delle condizioni.
Si ritorna a questo, che in qualche modo è un po' come la casella iniziale del gioco dell'oca, se vogliamo vederla così, dell'Ilva. Grazie Domenico Palmiotti, grazie per essere stato con noi. E allora vi abbiamo raccontato anche questi sviluppi ieri sera tardi, con l'arrivo della firma al Ministero dell'Economia del ritorno, rientro dello Stato dentro le acciaierie di Taranto. Adesso è con noi invece il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, le voglio chiedere, prefetto, So che avete avuto un primo incontro già ieri in base alla nuova norma del DPCM in vigore dai primi di dicembre, che prevede ci sia una sorta di tavolo di coordinamento per quanto riguarda le scuole e il tentativo di scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole a partire dai primi di gennaio per superare questo nodo e poter possibilmente riportare in presenza tutte le scuole, seconde e terze medie nelle zone rosse e anche le superiori in tutto il resto del paese. Le chiedo intanto questo, questi tavoli esistono, è corretto dire che avete voi il coordinamento di questi tavoli, voi prefetti?
Sì, no, è corretto perché d'altra parte questo è coerente anche con un meccanismo di monitoraggio che è stato affidato ai prefetti su tutta la governance delle misure straordinarie che con i vari DPCM si sono susseguiti. Io ci tengo a dire questo, quindi i tavoli ci sono stati attivati, sono tavoli che in qualche modo hanno anche assorbito e si sono allineati con lavori che in molte regioni come la regione Toscana già erano stati avviati. Dalla regione, dagli organi provinciali, dai comuni e anche ovviamente dal comparto della scuola, quindi non partiamo dall'anno zero. Noi siamo ovviamente stati chiamati a fare un lavoro di facilitazione di un rapporto, ripeto, che in molti casi già c'era ed era un rapporto anche proficuo che è stato già avviato.
Però mi scusi prefetto se la interrompo solo per dire questo, perché di risultati concreti fino ad ora non se ne sono visti moltissimi. Io parlo diciamo a livello nazionale, può darsi che qua e là in alcune regioni ci siano stati dei risultati, però fino ad ora diciamo che l'autonomia scolastica è stata interpretata nel senso di lasciare alle scuole un po' la facoltà di organizzare al loro interno lo scaglionamento, ma diciamo una classe rispetto all'altra, ma non tutte le scuole sul contesto territoriale. Questo mi sembra un nodo che fino ad ora è rimasto irrisolto.
Sì, guardi, allora intanto ci tengo a chiarire che l'obiettivo non è l'obiettivo dello scaglionamento, l'obiettivo è quello di ripartire in sicurezza, cioè di far sì che tra l'altro con le nuove misure il 75% degli studenti delle scuole superiori dal 7 gennaio rivadano a scuola in sicurezza e che però il mezzo di trasporto ovviamente ha una disponibilità che a questo punto si è ridotta rispetto alle prescrizioni precedenti, quindi si passa dall'80% al 50%, quindi questo ovviamente cambia il quadro, lo scenario rispetto a qualche mese fa. Quindi noi adesso ci dobbiamo confrontare con questo cambiamento di misure dettate ovviamente anche dall'emergenza, quindi da prescrizioni sanitarie. Rispetto a questo, ripeto, l'autonomia scolastica, che anche su questo diciamo vorrei come dire spezzare una lancia in favore del corpo docente, perché l'autonomia scolastica da questo punto di vista per noi diventa anche un'opportunità, cioè noi abbiamo la possibilità attraverso un esame di quello in questo i prefetti credo possano aiutare molto i territori, perché noi possiamo cercare di calibrare le condizioni del trasporto locale, quindi la verifica delle condizioni trasporto locale con quelle che sono poi le condizioni specifiche dei plessi scolastici dei vari territori. In ragione di questo, quindi, il tema dello scaglionamento è un optional, cioè noi prenderemo in considerazione lo scaglionamento laddove sia necessario e non sia diciamo invece possibile comunque coniugare l'esigenza di una mobilità in sicurezza con il mantenimento di
però,
una didattica
Io ho capito, le chiedo in chiusura un flash se è ottimista, se questo obiettivo si potrà raggiungere secondo lei a Firenze ma anche un pochino più in generale, però premetto che la sensazione è che fino ad ora quello che lei ha definito un optional, cioè lo scaglionamento degli orari di ingresso, sia in realtà un nodo irrisolto, perché stante il fatto che non ci sono diciamo ancora studi scientifici chiari sul contagio nelle scuole, anzi ci sono anche indicazioni ottimistiche per cui quello che accade nel resto d'Europa è che le scuole sono tutte aperte se non in casi isolati, però tornando al punto di partenza, fino ad ora siamo rimasti incagliati sulla questione dei mezzi di trasporto e sembra che ancora oggi questo sia un po' il tema. È ottimista, ce la facciamo per gennaio?
Sì, secondo me sì, guardi, perché c'è un clima di grande collaborazione, c'è un clima anche di una chiamata a responsabilità di tutti. Attualmente, diciamo, per quello che vedo io su questo territorio, sul territorio toscano, mi sembra che tutti siano pronti a cercare un punto di equilibrio, quindi anche rispetto a quello che è il proprio mondo e le proprie esigenze di autonomia.
Speriamo, assolutamente. Grazie Alessandra Guidi, grazie al prefetto di Firenze. Era uno spaccato che avevamo promesso di raccontarvi già da qualche giorno, ci è voluto che si riunisse il primo tavolo, nei primi in una città, Firenze, e queste insomma sono le notizie. Ottimismo sul fatto che a gennaio si possano riaprire sostanzialmente tutte le scuole. Speriamo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto giorno.
Queste notizie di oggi. L'Europa trova l'intesa sul recovery e anche sul clima. Renzi però non molla e promette di far cadere Conte se non cambia la gestione degli aiuti europei. Lombardia e Piemonte, l'ordinanza per la zona gialla arriverà oggi. Il governo pronto a risolvere anche il nodo degli spostamenti nei piccoli comuni. Scuola e coronavirus. Lo studio di uno scienziato italiano dimostra che non c'è un rischio superiore ad altre situazioni. Ne parliamo tra poco. Ex Ilva, lo Stato torna nell'acciaio. Firmato l'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia per una quota del 60%.
Il punto di Alberto Orioli.
Nottetempo, com'è nello stile dell'azione di governo in questo periodo dove i consigli dei ministri sono fissati alle ore piccole e i DPCM decisi all'alba, è arrivata l'intesa che riporta lo Stato come azionista nell'acciaio dell'ex Ilva. Il 60% dell'azienda, che lo ricordiamo è la seconda acciaieria d'Europa, passerà in due step a Invitalia, guidata oggi da Domenico Arcuri, che ha già il suo bel da fare, peraltro con l'emergenza Covid. È un'operazione da oltre 2 miliardi di ricapitalizzazione e ciò che rende immediata però la percezione delle nuove partecipazioni statali è che il piano industriale parte dall'idea di garantire tutti gli oltre 10.000 addetti e per farlo viene fissato un obiettivo di produzione di oltre 8 milioni di tonnellate, mentre oggi siamo a un po' meno di 4. Non è un discorso antisociale o cinico, ma ogni iniziativa industriale in genere comincia dall'idea del perimetro realistico del proprio business e poi calibra il peso dei fattori produttivi, capitale e lavoro. Purtroppo non è affatto certo quell'obiettivo di 8 milioni di tonnellate e quindi non sarà certa nemmeno la sorte dei lavoratori, a meno di non creare un ennesimo serbatoio di sussidiati. Ma questo non c'entra niente col fare impresa nella siderurgia, questo è solo un fare politica vecchio stile.
Allora, è con noi il professore Enrico Bucci, professore di biologia alla Temple University di Filadelfia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, ve l'abbiamo anticipato. Il professor Bucci ci racconta di uno studio fatto da lui da un team di ricercatori che parla del rapporto tra scuola e coronavirus, il contagio dentro le scuole. Uno studio, lo anticipiamo, di carattere statistico, di carattere scientifico, ma statistico, non di carattere scientifico medico. Su questo fronte, poi le lascio subito la parola, professor Bucci, ci sono state diverse analisi, insomma, molti mettono in rilievo il fatto che i giovani sotto i 18 anni siano poco toccati dal virus, ma non ci sono per ora grandi certezze. L'unica certezza che abbiamo è che l'Italia è l'unico paese in Europa ad avere sostanzialmente chiuso anche in questa seconda ondata le scuole, parliamo delle scuole superiori. Nel resto d'Europa si sono chiusi singoli istituti, si sono fermati per momenti particolari, poi però si è ritenuto che le scuole potessero andare avanti. Professore, di cosa, che tipo di studio ha condotto?
Allora, intanto non è uno studio mio, ma è uno studio fatto in collaborazione con molti colleghi, il quale è ancora in corso, quindi io adesso anticiperò solo alcuni dei risultati, che sono quelli che poi abbiamo già diffuso. Esiste fortunatamente in Italia la possibilità di ritrovare per dei luoghi specifici i dati che riguardano sia l'incidenza di casi all'interno delle scuole, sia il numero di tamponi che sono stati effettuati per misurare, diciamo, questi casi, e contemporaneamente si conoscono i casi all'esterno, cioè i casi non scolastici nello stesso periodo, diciamo intorno a quelli. Un esempio è la provincia di Bergamo, dove l'ATS mette settimanalmente, ormai da 12 settimane, a disposizione questi dati, per cui uno può andare semplicemente a confrontare quant'è l'incidenza dentro e fuori le scuole per numero di tamponi effettuati o per 100.000 studenti o 100.000 cittadini, diciamo, secondo il caso. Se uno trova, come trova per esempio nel caso di Bergamo, che non c'è una sostanziale differenza tra quello che succede dentro la scuola e fuori la scuola, cioè quando fuori è basso, dentro la scuola è basso la circolazione virale e viceversa, di fatto trova lo stesso identico risultato che è stato ritrovato in studi molto più ampi, l'ultimo pubblicato sul Lancet pochi giorni fa per l'Inghilterra su 1 milione di studenti, per cui si nota che da scuola non è altro che uno dei tanti punti di assembramento nella nostra società e quindi semplicemente segue quello che succede nel resto della nostra società. Questo significa, da un lato, che non è vero che la scuola sia particolarmente più sicura di tutto il resto, e dall'altro che la scuola non è un particolare motore di epidemia.
Ecco, però scusi se faccio un inciso, poi la lascio concludere e andare avanti. Il fatto che la scuola potesse essere un luogo particolarmente riparato dal contagio era, come dire, una speranza, ma era anche un punto d'arrivo, perché per mesi siamo stati convinti del contrario, cioè il timore era che potesse essere, e molti lo sono convinti ancora in Italia, un luogo invece di contagio più forte dell'esterno. Invece il vostro ragionamento è che questo non accade, cioè la scuola ha messo in atto delle misure, la misurazione della febbre, tutti i gel disinfettanti, le mascherine, le finestre aperte, che sono serviti, diciamo, a evitare che la scuola diventasse un luogo particolarmente acuto di contagio. Ma
non è questo, sì. Non sono le misure, non abbiamo nessuna evidenza che le misure abbiano prodotto alcun
effetto. No, però sappiamo che le misure ci sono, questo lo sappiamo.
Dipende, possiamo dire, questo varia da scuola a scuola, sì. E tra l'altro queste stesse misure variano da regione a regione, perché per esempio sia il tracciamento che l'isolamento è molto diverso da regione a regione.
Sì.
Quello che noi sappiamo è che mediamente ciò che si fa fuori si fa anche nelle scuole e quindi tutto si comporta sostanzialmente allo stesso modo. Quindi all'insegnante che va a scuola sembra giustamente dal punto di vista personale che il rischio massimo lo corra a scuola, perché quello, certo, è il punto in cui incontra un assembramento. Ma poi ci sono tante altre situazioni, tante persone che invece incontrano assembramenti per esempio negli open office, oppure che li incontrano nei mezzi di trasporto e così via. Quindi il percepito dell'insegnante è che la scuola sia il più pericoloso di tutti. In realtà la scuola è uno dei tanti posti dove si può propagare il virus ed è esattamente quello che si vede.
Stava però raggiungendo l'ultima conclusione, se non ricordo male, prima che l'avessi interrotta, perché questo ragionamento porta a una conclusione?
Sì, questo ragionamento porta a una conclusione che è importante, cioè che si può, e questo è stato dimostrato anche altrove, non in Italia, si può in realtà rendere più sicura la scuola. Cioè significa dire, se noi non abbiamo ottenuto nessuna sostanziale differenza rispetto all'esterno, è perché, esattamente perché, le misure non sono state implementate né in maniera omogenea né in maniera tempestiva, tra l'altro sono state vive allentate. Più il virus circolava all'esterno, più queste misure venivano allentate. Dove io per misure intendo le misure all'interno delle classi, quindi, certo, vale a dire mascherine, soprattutto poi tracciamento e isolamento tempestivo e monitoraggio, diciamo, in caso di infezioni.
Grazie professor Bucci, e aspettiamo anche gli esiti definitivi di questo studio, le cui tracce troverete naturalmente anche in rete tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.